Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Caro saluto alle amiche e agli amici di Ma chi te lo fa fare. Anche oggi abbiamo il piacere di entrare nel mondo del volontariato e lo facciamo incontrando Maria e Chiara, due volontarie dell'associazione Andos. Andos, forse conosciamo tutti e tutte questo nome, andiamo a parlare di salute con Andos, perché Andos è l'associazione nazionale donne operate al seno. E allora do un caloroso benvenuto a Maria e a Chiara.
Grazie. Grazie a voi per la disponibilità.
No, grazie a voi per essere qui e per parlare di Andos. Fra l'altro siete proprio venute perché siamo ad ottobre e per Andos è un mese importantissimo, è l'ottobre in rosa. E poi andremo sicuramente a toccare con mano quali sono tutti gli eventi che Andos ha in programma per questo mese. Ma prima direi, Maria, ecco, do la parola a te per presentare un po' l'associazione Andos, che è presente a Rovigo ormai da diversi anni e che offre tanti servizi alle donne operate al seno. A te la parola.
Grazie mille, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Sì, Andos opera sul territorio provinciale di Rovigo, perché è un comitato provinciale, dal lontano 18 dicembre 1986, anno in cui abbiamo costituito, anche se già da un anno prima eravamo operativi, ma all'epoca ricordo che serviva l'atto notarile e i famosi 500.000 lire che abbiamo dovuto pagare, avevamo venduto la cioccolata in piazza, ecco, mi ricordo questa cosa, e per riuscire ad andare a fare l'atto notarile. È un'associazione che nasce in campo nazionale nel lontano 76 e nasce proprio per occuparsi della riabilitazione fisica e di conseguenza psicologica della donna operata al seno. Il famoso trattamento del braccio grosso, che per anni è stato un trauma per la donna, perché era una conseguenza praticamente, direi, quasi inevitabile, parliamo di quando c'erano interventi più demolitivi, e quindi le donne poi erano lasciate da sole ed era un grosso handicap, era ed è, perché ce ne sono ancora molti, ne vediamo ancora parecchi di linfedemi. È un handicap perché anche se passano gli anni, per la donna è un continuo ripensare all'intervento, perché è una limitazione funzionale che rimane, una volta che si inizia col problema rimane. Quindi Andos nasce proprio per questo motivo. Noi diventiamo operativi sulla provincia di Rovigo nell'86, abbiamo un'organizzazione che ha sempre cercato di avere radicalità nel territorio, perché Polesine è una terra molto lunga, è una terra di più di 100 chilometri che si estende da Melara fino a Porto Tolle, e le donne bisogna raggiungerle, per cui abbiamo sempre avuto varie sezioni. Attualmente abbiamo due sedi operative, perché poi nel frattempo la legislatura è cambiata, oggi per operare, ma è giusto che sia così, abbiamo bisogno dell'autorizzazione all'esercizio, c'è tutto un aspetto clinico molto particolare e anche molto impegnativo, per cui oggi abbiamo due sedi operative con ambulatorio, dove i nostri fisioterapisti, i nostri medici fanno la loro attività, a Rovigo e a Rosolina. A Rovigo siamo in via Bonifacio 29, a Rosolina, che è quella che serve tutto il Basso Polesine, in via Marconi 111. Velocemente vi dico quello che facciamo. Noi partiamo da un presupposto: se la donna sta bene fisicamente, sta bene psicologicamente. Primo assunto. Secondo assunto, l'aiuto la donna lo ha dai medici, dai psicologi, da tutti quelli che volete, ma fondamentalmente lo ha dal confronto con donne che hanno già superato l'intervento. Perché avere davanti una testimonianza positiva di una donna che è ha affrontato le terapie, conosce tutti i trucchi per viverle al meglio, anche il periodo della chemioterapia ad esempio, e sta bene, ha vinto la malattia, ha ripreso la sua vita normale, questa è una testimonianza di fiducia. Ma poi la mia amica Chiara vi parlerà, lei proprio più addentro di questo, e questa è un'esperienza positiva, per cui l'attività in Andos è basata sui gruppi di autoaiuto. Lo psicologo, che è una figura importantissima, ma serve da noi per formare le volontarie, perché ovviamente le volontarie poi, prima di diventare tali, cioè le donne operate, prima di diventare volontarie, fanno il loro percorso di formazione. E quindi il gruppo di aiuto fondamentale. Abbiamo sempre cercato di avere una visione a 360 gradi, in sede offriamo quindi la riabilitazione fisica con i nostri fisioterapisti, il problema del braccio, tutto quello che ci va dietro, tutte quelle che sono le possibili conseguenze fisiche dell'intervento. L'aspetto psicologico, come dico, viene curato attraverso il gruppo di auto mutuo aiuto, ma se c'è bisogno c'è anche lo psicologo di riferimento. Abbiamo l'assistenza con l'estetista oncologica per quanto riguarda tutti i problemi che la donna deve affrontare, di cute, di capelli, durante le terapie, ma anche dopo. Abbiamo anche da recentemente una nuova estetista che si occupa di dermopigmentazione, per cui la ricostruzione con tatuaggio dell'arco sopraccigliare, dell'areola capezzolo, quando ci sono i problemi legati appunto all'intervento e alla terapia. Abbiamo il controllo della visione, perché con un ottico optometrista nostro volontario, perché durante le terapie può capitare che ci sia un abbassamento della visione, della vista, diciamo, comunque, che poi tende a ritornare, e quindi offriamo anche i controlli gratuiti in sede, che per il mese di ottobre sono aperti anche agli altri, poi lo diremo. Da giugno la novità, abbiamo anche un tecnico audiometrista per il controllo dell'udito, perché anche l'udito segue lo stesso problema. E poi i nostri medici, che sono a disposizione delle nostre donne per tutto quello di cui c'è bisogno.
Ottima sintesi, Maria. Quindi un sostegno a 360 gradi.
L'idea è questa.
Veramente ci hai detto quali sono le grandi offerte di servizio che l'associazione può fare. Come dicevi tu, adesso passiamo la parola a Chiara, che ci potrà dire, Chiara, quali sono le sfide che quotidianamente una donna deve affrontare in questa situazione dove viene a trovarsi.
Buongiorno a tutti. E vorrei dire che le sfide sono molteplici. Dopo la prima fase di diagnosi del tumore, quindi la prima fase di sconforto, paura, dolore, si ritorna un po', si cerca di ritornare alla normalità, quindi riorganizzare la vita familiare, ripensare al lavoro, alla vita quotidiana. Credo che questo sia una sfida che ci poniamo un po' tutti i giorni, perché comunque concordo con un medico che ho sentito qualche settimana fa a un congresso, che diceva: la donna che entra in ospedale per subire un intervento al seno non è più quella di quando esce, è diversa, qualcosa cambia, e cambia definitivamente. Per cui vorrei dire, le sfide, lo ripeto, sono tante. Tornare alla normalità è sicuramente una sfida prioritaria, e bisogna farlo, perché non si può far diversamente, non bisogna chiudersi, non bisogna escludere niente. Riorganizzare la famiglia, ripeto, il lavoro e tutta quella che era la routine quotidiana di prima. Non è detto che questo poi sia realizzabile sempre e comunque come prima, però ci proviamo.
Quindi si tratta, Chiara, come ben dicevi, di riorganizzare la propria vita. E allora c'è bisogno di Andos?
Sì, c'è bisogno di Andos. Nel mio caso in particolare, io ho conosciuto Andos su indicazione del mio medico, perché, come diceva prima Maria, ho avuto un problema di linfedema, quindi del braccio, che mi si è gonfiato. Mi sono rivolta ad Andos e ho trovato una nuova famiglia, vorrei dire. E ho trovato appunto molte donne che avevano passato la mia esperienza, la stessa, anni prima, e che la stavano portando avanti in quel momento. E quindi ho trovato delle indicazioni, dei supporti, dei consigli, suggerimenti, oltre che il fatto di avere un supporto proprio a livello materiale con la terapia del massaggio del braccio gonfio, per riuscire a drenare meglio tutti i liquidi e quindi portarlo a una funzionalità maggiore.
Ecco, quindi hai trovato aiuto, sostegno, ma non solo.
Coraggio.
Coraggio. E poi anche hai intrapreso la strada di diventare volontaria a tua volta.
Sì, perché sicuramente chi è passato per questa esperienza, che non è una passeggiata,
certo,
penso abbia un po' anche il dovere di divulgare o di far sapere che si può prima fare qualcosa, quindi parliamo sempre di prevenzione, cerchiamo di ripeterlo il più delle volte sperando che entri, perché sappiamo che è l'unica arma efficace nella lotta contro il tumore al seno e quindi bisogna effettivamente parlarne molto. È importante fare i controlli perché sono fondamentali e possono salvare la vita di tante donne.
Maria, ritorno a te.
Okay.
Chiara ha nominato una parola chiave per Andos, ha nominato la parola prevenzione. Il tumore al seno è il tumore più frequente per le donne italiane. Le statistiche dicono che oltre 50.000 casi ci sono ogni anno.
Ogni anno,
casi nuovi. E allora è importantissimo fare prevenzione. Andos come si inserisce?
Allora, Andos si inserisce da subito nella prevenzione. Ci sono tre tipi di prevenzione. C'è la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria. La prevenzione primaria è quella rivolta a prima che la malattia insorga, cioè quello che una persona può fare, e quindi qui entra in gioco un corretto stile di vita, e poi ovviamente c'è quello che fa la ricerca, perché questo è fondamentale, ma noi andiamo nell'impegno della persona adesso, poi la ricerca e la sanità
fa il suo percorso.
Quindi dal punto di vista della prevenzione primaria, quello che noi dobbiamo insistere con le persone è sul corretto stile di vita, quindi parliamo di alimentazione, parliamo di movimento, parliamo di attenzione al proprio corpo e parliamo di avere poi l'attenzione quando si arriverà al momento dell'età che genera fattore di rischio maggiore, ad andare nell'ambito della prevenzione secondaria, che è quella in cui si parla di diagnosi precoce. Ok? Più è piccolo, riusciamo a individuare il tumore più piccolo, maggiore è la possibilità sicuramente di sopravvivenza, ma di guarigione, ma anche di una qualità di vita migliore, ok? E poi la prevenzione terziaria, che è quella per cui nasce Andos, che è rivolta invece alle conseguenze dell'intervento, cioè andare a prevenire le conseguenze dell'intervento. Parlavamo prima, Chiara parlava del braccio grosso, parlavamo prima di tante altre cose. Quindi se noi andiamo a vedere sia nella prevenzione primaria, che potremmo dire ma ci pensa la ricerca questa perché se non ho la malattia io cosa posso fare, anche no, la prevenzione secondaria con l'attenzione alla diagnosi precoce e la prevenzione terziaria quando siamo entrati in malattia ma subito cerchiamo di evitare le conseguenze, la persona ha un ruolo fondamentale. E allora che cosa possiamo fare in pratico? Che cosa possiamo fare? Possiamo, ripeto, avere uno stile di vita adeguato, quindi un'alimentazione sana, evitare problemi di sovrappeso, perché anche questi sono fattori di rischio, evitare il fumo, evitare l'alcol, c'è cioè il famoso decalogo europeo, sarebbe auspicabile allattare, perché la mammella è una ghiandola deputata all'allattamento, e il non allattare è un fattore di rischio. Oggi in realtà parlava proprio uno specialista in uno degli incontri che abbiamo avuto questa settimana, diceva che bisognerebbe allattare almeno 10 figli. Oggi è praticamente un'utopia, esatto, perché comunque si fanno figli sempre più tardi,
certo,
perché c'è tutto un sistema di vita che è così e non ha colpa nessuno, non si fanno,
quindi
non
il
si
rischio aumenta, però
il rischio aumenta, ok, però se noi riusciamo ad andare a togliere quei fattori di rischio tipo il fumo e l'alcol, riusciamo per esempio a togliere una bella fetta di rischio. Il fatto stesso che il tumore, l'incidenza del tumore al seno si sia abbassata, una volta colpiva soprattutto le donne dopo i 50 anni, oggi abbiamo donne sempre più giovani, di 30, 35 anni, 40, 45, cioè la fascia di età si è molto abbassata. In quelle 50.000 ci sono donne giovani, va bene? Quindi queste, perché comunque c'è una responsabilità probabilmente anche sullo stile di vita. Io non entro perché non sono un tecnico, però sicuramente è un fattore, parliamo di fattori di rischio, perché poi ricordiamo che i fattori ereditari sono una percentuale molto bassa di incidenza, ok? Quindi noi parliamo di fattori di rischio. Sulla diagnosi precoce invece no, questo qua possiamo fare molto. E noi proprio nella campagna Ottobre Rosa, che poi ne parliamo un attimo, cerchiamo di andare a sensibilizzare le donne sempre più giovani. È importante iniziare i controlli da giovani. Se si fa una terapia ormonale contraccettiva, è importante che il medico visiti il seno, è importante magari anche consigliare un'ecografia prima di intraprendere la terapia ormonale, ma questa è una cosa che farà il medico. Ma è importante che la ragazza inizi fin da giovane, quindi diciamo sui 20, 22, 25 anni al massimo, a fare l'autopalpazione, che ricordiamo non ha uno dice faccio l'autopalpazione quindi non vado dal medico. No, l'autopalpazione serve per imparare a conoscere il proprio seno e serve per sviluppare l'attenzione al proprio seno, perché se ce ne prendiamo cura poi saremo più responsabili. Dai 30 ai 40 gli specialisti consigliano una ecografia di controllo, specialmente, ripeto, se si fanno terapie ormonali o quant'altro, ma qua subentra ovviamente i consigli del medico. E poi dai 40 anni in su è importante associare la mammografia. Dai 50 ai 74 c'è lo screening, per cui la donna viene chiamata ogni 2 anni per fare la mammografia, che è l'esame di eccellenza in quella fascia di età. È un esame che viene fatto in maniera gratuita, la donna arriva una lettera a casa dalla propria ASL e deve solo presentarsi all'appuntamento, non ha niente da fare. Poi arriverà l'esito. Se disgraziatamente ci dovesse essere bisogno di approfondire, nel giro di 2 o 3 giorni viene ricontattata dalla struttura e viene invitata per una serie di indagini strumentali di approfondimento, ok? Lo screening è assolutamente sicuro, perché viene visto contemporaneamente da 2 radiologi, cioè io vado a fare la mammografia, no? Io sono una donna, vado a fare lo screening. La mia mammografia poi viene inviata a 2 medici che non si parlano, a 2 radiologi che non si parlano tra di loro. Entrambi vedono quell'esame lì. Se anche se tutti e 2 danno esito negativo, allora alla signora arriva la lettera di dire ok, è a posto. Se uno solo ha un dubbio, la signora viene automaticamente richiamata. Quindi diciamo che la famosa doppia lettura prevista, si chiama proprio così, prevista per lo screening, è una garanzia in più, ok? Da un paio d'anni c'è un progetto sperimentale finanziato dalla regione che sta facendo lo IOV di Padova con l'ULS 5 di nostra, Polesana, e stanno chiamando le donne dai 45 ai 50, anche qua ogni 2 anni. Questo mira ad abbassare l'età dello screening, perché comunque si arriverà a questo, perché ci sono tante donne in questa fascia di età. Teniamo presente però un'altra cosa, perché ci sono a disposizione le cose. C'è anche la famosa legge Veronesi, che ci permette dai 40 ai 50 anni di fare una mammografia in maniera gratuita, semplicemente dicendo nell'ambito della legge Veronesi, ok? Il famoso professor Veronesi. Quindi, ecografia, autopalpazione, visita senologica, mammografia, piuttosto che risonanza, tanti sono gli strumenti a nostra disposizione.
Tanti consigli,
tanti,
ci
tanti
stai offrendo,
ci stanno, e noi bisogna che abbiamo un ottimo rapporto con il nostro medico, dobbiamo parlare, ma dobbiamo ben tenere presente che siamo noi responsabili della nostra salute, ok? E qua Ottobre Rosa gioca un ruolo fondamentale.
Partire da noi stesse. Partire da noi stesse innanzitutto, per entrare nell'idea, ecco, di intraprendere fin da giovani, come ben ci hai detto, un percorso per prevenire la malattia. Ottobre Rosa, qua ci entra proprio bene. Allora, ne parliamo?
Assolutamente,
ne parliamo di Ottobre Rosa?
Assolutamente sì.
Chiara, tu hai aiutato a programmare tutti gli eventi come volontaria?
Diciamo che la regista numero uno è Maria. Si è capito ormai.
Ma è coordinatrice un po' del progetto,
sì.
Vero?
Poi diciamo che le volontarie si offrono per partecipare ai vari eventi, sono molteplici le iniziative programmate questo mese, parliamo delle camminate, delle conferenze e in queste occasioni, quando appunto noi volontari partecipiamo per esempio alle camminate, parliamo un attimo di Andos, ma soprattutto invitiamo le persone, tutte le donne che sono presenti, a sottoporsi ai controlli, perché è la cosa che dobbiamo ripetere sempre all'infinito.
Sensibilizzare, quindi, no? Questa è la prima cosa che una volontaria di Andos fa, sensibilizzare le altre donne.
Sì. Anche perché poi noi donne siamo sempre portate a venire dopo, ma prima c'è questo da fare, dobbiamo fare l'altro, lo farò, magari anche forse per un po' di paura rimandiamo. Ecco, questo può costarci molto, quindi vediamo di metterci una volta tanto in prima persona e pensare un po' a noi.
Maria, abbiamo il volantino che avete preparato, ricco di iniziative, ricco di date, di orari. Partiamo dal nome di questo ottobre 2023?
Assolutamente sì.
Donne, il seno di poi.
Sì, questo è un progetto che nasce nel lontano 2010 e ovviamente... Essendo Andos che lo promuove con le istituzioni, l'abbiamo iniziato proprio con la provincia di Rovigo, ed essendo l'Andos che lo promuove, non ci poteva essere che nel titolo anche una riflessione, e sarebbe il senno di poi, ma noi abbiamo giocato un po' sulla mancanza di una N per attirare l'attenzione. Ottobre è il mese internazionalmente dedicato alla lotta al tumore al seno. Noi eravamo affascinati da questi monumenti che vedevamo illuminati di rosa, dalla Carnegie Hall passando per la Casa Bianca a tanti altri monumenti in giro per il mondo. E già all'inizio del 2002, credo che sia stata la prima volta, abbiamo detto: beh, ma perché non possiamo illuminare anche il Polesine? Ma perché dobbiamo stare fuori? E quindi sempre con l'istituzione, allora ricordo con l'URSS, all'epoca era ancora URSS 18, abbiamo cominciato, e la prima campagna è stata Luci Rosa nel mondo. Siamo partiti con qualche comune e poi piano piano se ne sono aggiunti, e poi nel 2008 Andos con la provincia di Rovigo, perché sempre grati all'amministrazione provinciale di Rovigo, con i vari presidenti. All'epoca nel 2008 c'era l'assessore Virgilli, signora Tiziana Virgilli, che è una donna di grandi vedute,
a questi temi.
Quell'anno, mi ricordo l'anno prima, ho detto: ma cosa facciamo quest'anno? Senti, io avrei un'idea, faccio una parentesi, non ho portato i saluti del presidente che mi aveva raccomandato, quindi lo faccio adesso, faccio questa breve parentesi.
Sì, sì, certo.
Ecco, e lei dice: dai, facciamo sta cosa, guarda, io ho pensato a questo. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato tutti i 50 comuni della provincia, siamo l'unica realtà in Italia, ci ha provato l'ANCI dopo, ma non ci è riuscita. Siamo l'unica realtà in Italia. Abbiamo in Villa Badoer nel 2008, abbiamo invitato tutti i 50 comuni e abbiamo siglato quello che abbiamo chiamato patto d'alleanza per la comune lotta al tumore al seno. In questo patto praticamente i comuni si mettono a disposizione, e noi a disposizione loro, in tutte quelle che possono essere iniziative per promuovere la lotta al tumore al seno. Nasce lì il progetto, nasce da lì. Poi ovviamente si è sviluppato, nel 2010 l'abbiamo chiamato il Donne il Seno di Poi, perché noi in realtà doveva essere l'ottobre, ma ormai andiamo a finire al 30 marzo del 2024.
Ecco, perché siete allungate un po',
sì,
ma anche
ma
per...
proprio per la partecipazione, esatto, di tutti i 50 comuni, perché noi mandiamo una scheda di adesione al comuni in cui gli chiediamo cosa vogliono, che cosa vogliono che facciamo sul territorio. Negli anni sono nati i vari progetti e quindi le risposte sono 50. Quindi dobbiamo tutto moltiplicare, per cui andiamo a finire l'anno prossimo. Quindi partiamo a ottobre, ma finiamo a 30 marzo del 2024
con vari eventi per, esatto, sensibilizzare, se,
esatto,
le donne, la cosa, parlare dei problemi,
infatti,
che
serate informative nei comuni ce ne sono veramente tante,
sì,
ce ne sono due o tre ogni settimana e a seconda appunto delle richieste dei comuni, dove specialisti afferenti al nostro comitato tecnico scientifico e specialisti dell'URSS 5 Polesana, perché ripeto, quello che permette di fare questo non è la capacità di Andos, sono tutte le persone che ci lavorano ed è la collaborazione con le istituzioni. Noi abbiamo al nostro fianco la provincia, abbiamo al nostro fianco l'URSS, abbiamo al nostro fianco la regione, abbiamo al nostro fianco tante società scientifiche, lo IOV, la FAVOL, l'ECPC, che è il coordinamento europeo delle associazioni di volontariato in oncologia, tante associazioni che collaborano con noi, allora riusciamo a fare tante cose, ma fondamentalmente le istituzioni. I comuni mettono a disposizione gli spazi, ok? Noi non abbiamo, sosteniamo le spese di, ovviamente, di organizzazione, ma loro sono splendidi, tutti, indistintamente, dal primo all'ultimo comune.
Ci stai descrivendo una bellissima realtà.
La realtà polesana, guardatemi, lo dicevo ieri a una camminata, la realtà polesana è una realtà meravigliosa. Noi non siamo il fanalino di coda del Veneto, non è vero. Intanto in ambito di prevenzione del tumore al seno siamo uno dei territori che ha la maggior risposta di adesione allo screening, peraltro. Nel progetto pilota che vi dicevo prima, mi diceva la dottoressa Caumo, che era la responsabile dello IOV, mi diceva abbiamo più adesione da Rovigo che non dalle nostre di Padova, le vostre le chiamiamo e arrivano subito, queste di Padova le chiamiamo 20 volte.
Ci, okay, fa piacere sentire.
È una realtà,
questa realtà
assolutamente, perché a me dà fastidio quando sento sempre parlare ma voi, no, è invidia secondo me. Quindi le istituzioni sono al nostro fianco. Perciò incontri nei vari comuni,
sì,
siamo,
ecco,
partiti,
Maria,
è un elenco
Bonantino,
lunghissimo, che non possiamo fare,
non
però
possiamo,
ecco,
tutto.
Esatto, non possiamo leggerlo.
Dove lo troviamo
tutto
questo volantino?
Un po' dappertutto, perché
vero,
in tutti
online,
i comuni, online, sulla nostra pagina Facebook, basta mettere Andos Rovigo e si apre, oppure la pagina di Ottobre Rosa, quindi trovate tutto lì, ma ogni comune procede alla distribuzione, fa la pubblicità, esatto, e quindi è un po' dappertutto, negli ospedali, in giro dappertutto. E quindi gli incontri, le visite senologiche gratuite, discorso che vi dicevo prima, che rivolgiamo soprattutto alla fascia fuori dello screening, quindi prima dei 50, dopo i 74, quando escono dallo screening, perché non serve sovrapporsi a quello che l'istituzione
fa già. L'istituzione,
certo,
offre.
Bisogna integrare.
Ci si affianca,
si lavora
e
insieme.
Questo fa il volontariato.
Esatto,
no?
Questo lo fa il volontariato. Quindi le visite senologiche, abbiamo mi pare 10-12 comuni. E poi il progetto Donne in Corsa Life is Pink, nato nel 2018 quasi per scherzo, e che promuove appunto lo sport, il movimento in generale, come stile di vita sano. Quindi abbiamo 36 comuni, sono 35 sul volantino, ma giusto venerdì se ne è aggiunto un altro. Quindi sono 36 comuni che da soli o in cordata fanno e realizzano eventi sportivi, anche più di uno, quindi sono veramente tanti, e questi li organizzano in maniera autonoma. Noi andiamo, presentiamo, facciamo, ma ieri ero a Castelmassa, c'erano più di 300 persone, a Badia erano più di 500 che camminavano tutti insieme, ma anche dove ce n'erano 20 hanno la stessa importanza, perché quei 20 andranno a casa con un messaggio, ok? Quindi noi non guardiamo i grandi numeri. Certo, ci fa piacere che il serpentone rosa si allunghi, come lo chiamiamo noi.
Life is Pink. Tu partecipi, Chiara, a queste iniziative?
Sì, cerco di partecipare per quanto possibile, chiaramente. Sì.
E ti porti a casa qualcosa, come Maria, ecco, ci diceva.
Sì, partecipare dà sicuramente un po' di carica in più, che non guasta mai. è utile sicuramente.
Ecco, abbiamo detto prima all'inizio che Andos a Rovigo ha una sede, la riprendiamo un po' sta cosa, che è in via Bonifacio 29. E il tuo impegno come volontaria presso l'associazione, Chiara, cosa consiste, quanto tempo ti occupa?
Devo dire che frequento Andos più che altro per ricevere questo supporto, come dicevo, per il linfodrenaggio. Poi con Maria, con le altre volontarie, si parla un po' di tutta la situazione, gli eventi, come si possono organizzare al meglio, come programmarli e come coordinare il tutto. Sì,
sì, quindi ecco, tu sei lì per ricevere un sostegno, ma anche poi per offrirlo, quindi partecipando, creando, ecco, queste iniziative. La sede quando è aperta?
Allora, noi siamo aperti tutti i martedì pomeriggio, però poi si apre per i vari eventi. Ci sono le volontarie che girano, il martedì abbiamo i fisioterapisti che fanno la riabilitazione, ci sono i gruppi di autoaiuto, mentre a Rosolina siamo il sabato mattina, ma poi comunque chiamando al numero che è anche indicato nel volantino, il 351 93 566, risponde sempre una volontaria e eventualmente per la prima visita si dà l'appuntamento.
Benissimo.
Accoglienza che viene sempre fatta da un responsabile accompagnato da una volontaria, perché lei dice io vado per ricevere, ma in realtà come tutte le volontarie che sono in sede, nel momento in cui arriva una persona o proprio tra di loro, in realtà danno tantissimo.
Grazie, hai fatto bene a sottolineare
sono convinte che è più quello, e lo dico anch'io perché anch'io è più quello che ricevo che quello che do, però in realtà si dà tantissimo.
Allora mi portate proprio con queste parole a farvi la domanda che di solito va verso la conclusione del nostro programma, ma chi te lo fa fare? Allora, prima vorrei chiederlo a Chiara. Chiara, ma chi te lo fa fare di rimanere in Andos, di continuare a ricevere ma anche a dare?
Mi viene in mente uno slogan che ho letto proprio presso l'ospedale dove sono stata operata e che recitava, c'erano tre donne di diverse età che recitava: abbiamo tutta una vita davanti. E quindi penso che sia importante dire, passare questo messaggio a queste donne che hanno passato questa terribile esperienza, e quindi supportarle. Abbiamo tutta una vita davanti, vediamo di viverla al meglio.
Grazie Chiara. E a te Maria, così da tanti anni
duro dopo intervenire dopo una cosa di questo genere.
Sì, veramente duro, parole grandi.
Non lo so, noi siamo partiti, io ho cominciato dall'inizio perché sono stata tirata dentro appunto dalla presidente che citavamo prima, che credo che insomma sia corretto citare anche il nome, che dici
certo,
Chiara,
certo.
È Anna Maria Cavallari Munesi, che ha creato dal nulla, bisogna dirlo, insomma, ha creato dal nulla l'associazione, ma sempre con tante persone dietro. E io sono stata tirata dentro da subito. E io dico sempre: è fatica, ci sono a volte anche arrabbiature, c'è tanto lavoro, c'è tanto dietro, però è più quello che si riceve che quello che si dà. Io ho avuto un'esperienza di malattia diversa, non che sto ancora affrontando. E che non avrei, con la quale insomma mi misuro da ormai 8 anni, e sicuramente io non sarei riuscita ad affrontarla con il giusto equilibrio se non avessi avuto il loro supporto, ma il loro supporto umano, l'amicizia. Ecco, io se dovessi trovare una motivazione per cui continuo a collaborare con Andos, direi l'amicizia. E l'amicizia è un mondo.
È un mondo.
È un mondo.
Grazie Maria, grazie. L'amicizia, un'associazione, l'Andos, di donne per le donne. Possiamo dire così,
assolutamente.
A conclusione,
sì.
Sì. Io vi ringrazio tanto, siete state veramente efficaci nel nostro programma, speriamo che possiate ritornare presto, anche perché Andos sta facendo dei nuovi percorsi verso la pet terapia.
Sì, abbiamo
tu
già
Maria,
avviato,
apriamo un altro mondo.
Sì,
ti aspettiamo qua per parlarne.
Assolutamente. Però ricordiamo sabato alle 15:30 la seconda edizione di Sei Zampi in Rosa qua a Rovigo, ecco. Perché noi abbiamo la nostra pet che in associazione fa pet therapy ed è veramente un grande aiuto.
Questa realtà. Grazie di cuore a Maria e a Chiara dell'associazione Andos per essere state qui a Ma chi te lo fa fare.
Grazie a voi.
Grazie a voi tutti.
Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.